Capitolo undicesimo. Entrando nello studio, il pittore Mikhailov guardò ancora una volta gli ospiti e annotò ancora nella sua fantasia l'espressione del viso di Vronsky, in particolare i suoi zigomi. Sebbene il suo senso artistico lavorasse continuamente per raccogliere materiale, sebbene egli sentisse un'agitazione sempre maggiore all'avvicinarsi del giudizio sul suo lavoro, tuttavia, con rapidità e finezza di intuito, attraverso segni impercettibili, si andò formando una idea su quelle tre persone. Quello, Golenischev, era un russo di qua. Mikhailov non ne ricordava il nome, né dove l'avesse incontrato, né di che cosa avessero parlato insieme. Ricordava solo il suo viso, come ricordava tutti i visi che vedeva una sola volta o due, ma ricordava anche che era uno di quei visi messi da parte nella sua immaginazione, nel gran reparto di quelli dall'espressione mutevole e povera. I capelli lunghi e la fronte molto aperta davano un'importanza esteriore a un viso nel quale non c'era che una piccola espressione infantile, concentrata sopra la radice stretta del naso. Vronsky e la Karenina, secondo le considerazioni di Mikhailov, dovevano essere russi di gran famiglia e ricchi, che non capivano nulla di arte, come tutti i russi ricchi del resto, ma che se ne mostravano intenditori ed amatori. Probabilmente ormai avranno visitato le antichità e ora fanno il giro degli studi moderni, di un ciarlatano tedesco o di uno stupido inglese preraffaellita, e da me sono venuti solo per completare la visita, pensava. Sapeva molto bene il modo di fare dei dilettanti, e quanto più intelligenti sono, tanto è peggio, di visitare cioè gli studi degli artisti contemporanei col solo scopo di avere il diritto di dire che l'arte è in decadenza, e che quanto più si guardano i nuovi, tanto più si vede come siano rimasti inimitabili i grandi maestri d'un tempo. Tutto questo se l'aspettava, tutto questo lo scorgeva nei loro visi, lo vedeva nell'indifferente negligenza con cui parlavano fra di loro, con cui guardavano i manichini e i busti e passeggiavano liberamente aspettando che egli scoprisse il quadro. Malgrado ciò, mentre voltava i suoi studi, sollevava le tendine e toglieva il lenzuolo, egli sentiva una grande agitazione. Tanto più che, sebbene secondo lui tutti i russi di gran famiglia e ricchi dovessero essere bestie e stupidi, Vronsky e in modo particolare Anna gli piacevano. «Ecco, volete favorire?» disse allontanandosi da un lato con la sua andatura irrequieta e indicando il quadro. «È l'esortazione di Pilato, capitolo 27° del Vangelo di Matteo», disse, sentendo che le labbra cominciavano a tremargli per l'agitazione. Si allontanò e si mise dietro di loro. In quei pochi secondi in cui i visitatori guardarono il quadro in silenzio, anche Mikhailov lo guardò con occhio indifferente, distaccato. In quei pochi secondi egli credette in principio che il giudizio più alto e più giusto sarebbe stato pronunciato da loro, proprio da quei visitatori che aveva tanto disprezzato un momento prima. Aveva dimenticato tutto quello che pensava del suo quadro prima, in quei 3 anni in cui l'aveva dipinto. Aveva dimenticato tutti i pregi di cui non aveva dubitato. Guardava ora il quadro con occhio indifferente, distaccato, nuovo, e non ci vedeva nulla di bello. Vedeva in primo piano il viso irritato di Pilato e quello calmo del Cristo, e in secondo piano le figure dei servi di Pilato e il viso di Giovanni che osservava quanto accadeva. Ogni viso che era sorto in lui dopo tanta ricerca, dopo tanti errori e correzioni, col proprio carattere a sé stante, ogni viso che gli aveva dato tanto tormento e tanta gioia, e tutti quei visi tante volte cambiati di posto per l'insieme, tutte le sfumature di colori e di toni ottenute con tanto sforzo, adesso tutto quell'insieme, visto con gli occhi loro, gli sembrava una cosa volgare, 1000 volte ripetuta. Il viso che più gli era caro, quello del Cristo, nel centro del quadro, che tanto entusiasmo gli aveva dato quando lo aveva scoperto, si disperse tutto per lui, ora che guardava il quadro con gli occhi loro. Vedeva una copia ben fatta. Anzi, neanche ben fatta, adesso ci vedeva un cumulo di difetti, di quegli infiniti Cristi del Tiziano, di Raffaello, del Rubens e di quegli stessi soldati e Pilati. Tutto questo era volgare, povero, irrisaputo e perfino dipinto male, con troppi colori e con fiacchezza. Essi avrebbero avuto ragione di pronunciare frasi di cortese ipocrisia dinanzi all'artefice per poi compiangerlo e irriderlo quando fossero rimasti soli. Quel silenzio gli divenne troppo penoso. Sebbene non durasse più di un minuto. Per spezzarlo e per far vedere che non era agitato, fatto uno sforzo su di sé, si rivolse a Golenischev. «Mi pare di aver avuto il piacere di incontrarvi», disse, volgendosi a guardare con inquietudine ora Anna, ora Vronsky, per non perdere neppure un tratto dell'espressione dei loro visi. «E E come? Ci siamo visti in Casa Rossi, ricordate? Quella sera in cui quella signorina italiana, una nuova Rachel, declamava, cominciò a dire con disinvoltura Golenischev, distaccando senza il minimo rimpianto gli occhi dal quadro e rivolgendosi all'artista. Avendo però notato che Mikhailov si aspettava un giudizio sul quadro, aggiunse: «Il vostro quadro è andato molto avanti da quando l'ho visto l'ultima volta, e come allora anche adesso mi colpisce straordinariamente la figura di Pilato. Si capisce così bene che quest'essere, questo buono e bravo giovane, ma burocrate fino in fondo all'anima, non sa quello che fa. Ma mi pare...» Tutto il viso mobile di Mikhailov a un tratto si illuminò. Gli occhi si accesero. Voleva dire qualcosa, ma non poté pronunciare nulla per l'agitazione e finse di schiarirsi la voce. Per quanto mediocre egli stimasse la possibilità di intendere l'arte di Golenischev, per quanto inconsistente fosse quella giusta osservazione sulla vera espressione di Pilato come burocrate, per quanto increscioso dovesse riuscirgli il vedere espressa per prima un'osservazione così inconsistente mentre non si diceva nulla delle cose importanti, Mikhailov fu entusiasta di quella osservazione. Anch'egli pensava della figura di Pilato quello che aveva detto Golenischev. Che questa osservazione fosse una delle infinite che Mikhailov fermamente sapeva sarebbero state tutte giuste, non diminuì per lui il significato dell'osservazione di Golenischev. Prese ad amare Golenischev per quella osservazione e da uno stato di abbattimento passò a un tratto all'entusiasmo. Improvvisamente il quadro tornò a vivere dinanzi a lui con tutta l'indicibile complessità di quello che vive. Mikhailov di nuovo tentò di esprimere che egli così intendeva Pilato, ma le labbra gli tremarono indocili ed egli non poté pronunciarlo. Vronsky ed Anna pure dicevano qualcosa con quella voce bassa con cui di solito si parla alle mostre dei quadri, e per non offendere l'artista e per non dire ad alta voce una sciocchezza, così facile a dirsi in tema d'arte. A Mikhailov sembrava che il quadro avesse fatto impressione anche su di loro. Si avvicinò. «Com'è sorprendente l'espressione del Cristo», disse Anna. Di tutto quello che aveva visto, questa espressione le era piaciuta maggiormente e sentiva che questa era il nucleo del quadro e che perciò la lode avrebbe fatto piacere all'artista. Si vede che è appena di Pilato. Era di nuovo una di quelle infinite considerazioni giuste che si potevano fare sul quadro e sulla figura di Cristo. Ella aveva detto che egli aveva pena di Pilato. Nell'espressione del Cristo ci doveva essere anche un'espressione di pena, perché in lui c'era l'espressione dell'amore, della calma ultraterrena, della preparazione alla morte e della consapevolezza della vanità delle parole. Naturalmente in Pilato c'era l'espressione del burocrate e nel Cristo la pietà, giacché l'uno è la personificazione della vita del corpo, l'altro della vita dello spirito. Tutto ciò e molte altre cose balenarono nella mente di Mikhailov e di nuovo il suo viso si illuminò di entusiasmo. «Sì, e com'è fatta questa figura? Quanto respiro! Si può girarle intorno!» disse Golenischev, mostrando evidentemente con questa osservazione che non approvava il contenuto e il pensiero della figura. «Sì, d'una maestria eccezionale!» disse Vronsky. «Come risaltano queste figure sullo sfondo! Ecco la tecnica!» egli disse rivolto a Golenischev, alludendo a una conversazione che era corsa fra di loro sul fatto che Vronsky disperava di acquistare questa tecnica. «Sì, sì, sorprendente!» confermarono Golenischev e Anna. Malgrado lo stato di eccitamento in cui era, l'osservazione sulla tecnica provocò una fitta dolorosa al cuore di Mikhailov ed egli, dopo aver guardato irritato Vronsky, si accigliò a un tratto. Aveva sentito spesso la parola tecnica e decisamente non capiva che cosa si intendesse con questa parola. Egli sapeva che con questa parola si intendeva la facoltà meccanica di dipingere e di disegnare, del tutto indipendente dal contenuto. Spesso aveva notato come anche in un giudizio veritiero si contrapponesse la tecnica al valore intimo del lavoro, come se fosse possibile dipingere bene quello che era informe. Sapeva che ci voleva molta attenzione e cautela per non danneggiare l'opera stessa nel toglierle un velo o tutti i veli, ma l'arte non aveva nulla a che fare con la tecnica. Se a un fanciullo o alla propria cuoca si fosse dischiuso tutto quello che egli aveva visto, allora anche costei avrebbe potuto cavar fuori quello che vedeva. Invece, il più esperto e abile maestro della tecnica, con la sola facoltà meccanica, non può dipingere nulla se non gli si dischiudono prima le possibilità del contenuto. Inoltre, egli vedeva che a parlar di tecnica non gli si potevano certo fare degli elogi. In tutto quello che dipingeva e aveva dipinto, vedeva difetti che gli ferivano gli occhi dovuti all'audacia con la quale toglieva i veli e che ormai non poteva correggere senza sciupare l'intera opera. E su quasi tutte le figure e i volti egli vedeva ancora i resti dei veli, non completamente tolti, che sciupavano il quadro. «Una cosa si potrebbe dire, se mi permettete di fare questa osservazione», notò Golenischev. «Ah, sono molto contento e ve ne prego», disse Mikhailov sorridendo con finzione. «È che voi avete fatto di lui un uomo Dio e non un Dio uomo. Del resto so che volevate proprio questo». «Non potevo dipingere quel Cristo che non ho nell'anima», disse Mikhailov torvo. «Sì, ma in tal caso, se mi permettete di dire la mia idea, il vostro quadro del resto è così bello che la mia osservazione non lo guasta, e poi è una mia opinione personale. In voi è un'altra cosa. Anche il motivo è un altro. Ma prendiamo magari Ivanov. Io credo che se il Cristo è abbassato al grado di personaggio storico, sarebbe stato meglio per Ivanov scegliere un altro tema storico, fresco, non sfruttato. Ma se questo è il tema più alto che si presenti all'arte? A cercare se ne troveranno altri. Ma l'arte non ammette discussioni e ragionamenti. E davanti al quadro di Ivanov, per il credente e per il miscredente, si presenta la questione: è Dio o non è Dio? E ciò distrugge l'unità dell'impressione. E perché? Mi pare che per le persone colte, disse Mikhailov, ormai non possa esistere discussione. Golenischev non acconsentì a questo e, attenendosi alla sua prima idea sull'unità dell'impressione necessaria all'arte, sgominò Mikhailov. Mikhailov si agitava, ma non sapeva dire nulla in difesa della propria idea.